Ave Maria e benvenuti alla puntata di oggi Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. E, cari amici di Radio Buon Consiglio, riprendiamo da oggi il cammino dove l'avevamo lasciato. L'avevamo lasciato prima dell'estate con la vicenda straordinaria della vittoria di Costantino a Ponte Milvio, la vittoria contro i suoi nemici e i grandi miracoli che accompagnano questa vittoria di Costantino, del grande imperatore, del primo imperatore cristiano, dichiaratamente cristiano e capace di condurre per tutta la sua vita, per tutto il suo regno, una politica che di fatto mirerà sempre appunto a proteggere e a promuovere lo sviluppo della Chiesa, del cristianesimo. Oggi ci concentriamo proprio su questa prima stagione della Chiesa costantiniana, come viene chiamata, cioè di una Chiesa che esce dall'età delle persecuzioni. L'editto di Milano, il 313, ha questo straordinario significato, cioè di rappresentare l'inizio della fine di persecuzioni formali, di persecuzioni istituzionalizzate che l'impero conduceva con tutta la forza del suo apparato poliziesco, repressivo e giudiziario. Naturalmente il fatto che le persecuzioni ufficialmente finiscono con l'editto di tolleranza di Milano, perché ricordiamolo, è un editto di tolleranza. È un editto, cioè vedremo fra poco meglio, che dà alla Chiesa cattolica, ai cristiani, gli stessi diritti che hanno tutte le altre confessioni religiose. Quindi non è ancora un editto che riconosce il cristianesimo come religione di Stato, come unica religio licita. Questo avverrà con Teodosio, diversi anni dopo, quasi 70 anni dopo. Ma è un editto che però riconosce la liceità del culto cristiano, riconosce che quei cittadini romani che adorano Dio con il culto cristiano e secondo la fede e i principi della religione cristiana compiono un'azione legittima che non offende lo Stato e che va rispettata e protetta. Ecco, da questo momento inizia una storia nuova, non vuol dire ovviamente che le persecuzioni sono finite in senso assoluto. L'impero è vasto, è immenso, è profondamente diversificato da zona a zona, da area ad area, e quindi è naturale, è evidente che prima che la decisione di Costantino diventi operativa ufficialmente in tutti gli angoli dell'impero, passa del tempo, ci sono innumerevoli atti individuali, puntuali di persecuzione, di uccisioni, di vessazioni subite dai cristiani, che però sono ormai di segno diverso, sono più esplosioni locali, illegittime a questo punto, che non hanno più la pesantezza, la vastità delle persecuzioni precedenti. Ebbene, affrontiamo il regno di Costantino, che dura fino al 337, quindi un lungo regno, un regno che dà a Costantino quasi un quarto di secolo di dominio su Roma e che permette a questo imperatore di fare molte cose buone che adesso brevemente cercheremo di chiarire. Iniziamo sfatando un mito, diciamo anticristiano in un certo senso, una leggenda nera, se volete, che ha sempre colpito la figura di Costantino e che i nemici della Chiesa hanno sempre utilizzato per cercare di togliere a Costantino l'alone, tutto sommato straordinario di luce che porta inevitabilmente colui che fu appunto il primo imperatore a riconoscere nostro Signore Gesù Cristo come Dio e a riconoscere la Chiesa Cattolica come vera Chiesa. Ebbene, si è sempre cercato, i nemici della Chiesa hanno sempre cercato di sfigurare in un certo senso l'immagine dell'imperatore Costantino, enfatizzando alcuni tratti veri della sua personalità, del suo regno, che poi vedremo, e diminuendo altri aspetti. Partiamo dal primo punto fermo che deve guidarci. Costantino fu sicuramente vero cristiano, se con ciò si intende che ebbe una fede profonda, sincera, autentica in Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo. Quindi credette e essenzialmente sul piano della gestione del potere, delle leggi, del diritto, operò sempre in direzione, in una direzione coerente col suo cristianesimo. Quindi non è solo un imperatore romano che per vari motivi accidentali simpatizza col cristianesimo e fa una scelta puramente politica di favorirlo, una scelta di tipo machiavellico, dove la religione è un instrumentum regni, è un semplice strumento di potere. No, questa è una grandissima mistificazione, perché di fatto, per capire l'autenticità della fede di Costantino, bisogna risalire al solito ai grandiosi miracoli di cui è testimone oculare e dei quali, aggiungiamo, ripetiamolo, sono testimoni migliaia di suoi commilitoni, di suoi soldati, di suoi ufficiali. Quindi miracoli che precedono la battaglia di Ponte Milvio sono miracoli che non colpiscono, per così dire, solo Costantino, ma hanno come testimone in un certo senso l'intero suo esercito. Per cui c'era un evento grandioso che vedono tutti, non che vede solo Costantino. E a parte questo, se anche l'avesse visto solo Costantino, vero miracolo fu. E se pensiamo che dopo i grandi miracoli che precedono la battaglia ha in dono questa vittoria straordinaria e un potere pienissimo su tutto l'impero, è chiaro che Costantino in un certo senso ha anche una prova materiale che il miracolo che gli annuncia la vittoria, in hoc segno vinces, in questo segno vincerai, non era illusione, non era una fantasmagoria demoniaca, era davvero Dio che gli si manifesta in modo straordinario. Quindi Costantino si converte e dunque fa una serie di operazioni, di leggi, potremmo dire che nel complesso gestisce l'impero, in un senso che è coerente con la sua nuova fede. Questo è il primo punto fermo da stabilire. Vedete come è sempre un problema di punteggiatura e anche un problema di, appunto, rettitudine nell'interpretare i fatti. Lo storico anticristiano, ecco che magari in un manuale scolastico presenta tutta la vicenda di Costantino non come una vera conversione, ma come una scelta puramente tattica, puramente politica. Secondo punto fermo, la prova che il suo operare è l'operare di un vero cristiano, non solo di un politico scafato e un po' furbo che adotta il cristianesimo per motivi, diciamo, vili o comunque politici. Che la costanza con cui produce leggi e azioni, tutte uniformemente volte a favorire la Chiesa. Partiamo da aspetti apparentemente secondari: vuole la croce nel suo stemma imperiale, edifica città come Costantinopoli, che poi prenderà il nome di Bisanzio, che sono totalmente, come impianto anche proprio architettonico, cristiane. Una città artificiale, grandiosa poi, che è costruita anche proprio sul piano delle scelte urbanistiche e architettoniche in senso perfettamente cristiano. Fa edificare innumerevoli grandi chiese, la più famosa è il primo nucleo di quella che diventerà Santa Sofia, Hagia Sofia, la immensa e unica chiesa, unica per grandezza, per splendore, chiesa cristiana, che ospiterà il culto cristiano fino al 1453, quando Bisanzio cadrà sotto l'attacco dei turchi e sarà trasformata in moschea, per poi, all'inizio di questo secolo, essere trasformata da Ataturk in museo nazionale, essere sconsacrata, diciamo così, dedicata a ospitare un museo. E questa straordinaria basilica è opera di Costantino, come sono opera di Costantino innumerevoli importantissime basiliche o luoghi di culto, chiese, che appunto egli fa edificare per fervore religioso. Regala, dona alla Chiesa di Roma il Palazzo del Laterano, che era un possesso personale di una sua congiunta, di una sua moglie. Inoltre produce numerosissimi atti di legge che diano pienezza all'editto di Milano. L'editto di Milano è un inizio, ovvero dichiara la liceità del culto cristiano, dichiara che è una religione che nessuno può essere impedito dal seguire. Ma sulla scia dell'editto Costantino produce innumerevoli atti di governo e leggi volti a dare corpo, dare pienezza a questi nuovi diritti di cui appunto abbiamo fatto cenno. Facciamo degli esempi. Per esempio, appunto, autorizza dagli stessi privilegi ai sacerdoti e ai vescovi cattolici che hanno i sacerdoti, se possiamo chiamarli così, dei riti pagani. Particolari esenzioni fiscali, burocratiche, di ruoli pubblici, curiali, dai quali erano appunto assolti i gestori, insomma i responsabili delle varie religioni pagane, questo diritto all'esenzione da prestazioni pubbliche viene esteso al clero cristiano. Allo stesso modo dà diritti di ricevere legati, testamenti, eredità, o di lasciarne, cioè riconosce alle chiese e alla chiesa il titolo di soggetto sociale, di società, che può operare in modo sovrano, campo economico, testamentario, nel possesso dei beni, quindi essendo una religione legittima, è riconosciuta come società dedita al culto di Dio e come tale in grado di operare in modo giuridicamente trasparente, legittimo. Inoltre, anche diciamo, sono confutabili diversi argomenti usati contro la sincerità della fede di Agostino, ad esempio il fatto che sulle monete troviamo insieme a simboli cristiani, sulle monete diciamo imperiali dell'età costantiniana, troviamo simboli anche pagani, non solo simboli cristiani. Questo ha fatto gridare qualcuno allo scandalo e gli ha fatto dire: ecco la prova che non era una fede sincera. Ma di fatto non è così, perché scavando gli storici hanno scoperto che i monetari, coloro che battevano per conto dello Stato le monete, godevano in realtà di estrema libertà, cioè non c'era un controllo particolarmente severo sul tipo di simbologie che venivano usate per qualificare le monete. Dunque anche questo è un argomento debole. Continuando sulla legislazione, abbiamo leggi che cercano e riescono anche a migliorare la condizione delle donne. Le donne a Roma, come in tutte le società pagane, in tutte le società che non hanno conosciuto la luce di Cristo, le donne erano in una condizione di gravissima minorità, anche se ci sono stati paesi come la Grecia dove la condizione della donna era ancora peggiore, e di fatto Costantino opera con leggi specifiche in vista della tutela, appunto, delle donne, ma anche tutela i bambini. Cerca di limitare tutti quegli usi, quei costumi che permettevano al padre romano di, diciamo, eliminare i bambini indesiderati. Costantino cerca di sanare dunque la piaga degli esposti, la piaga dei bambini esposti alle fiere o esposti fino alla morte o esposti al rapimento da parte di malfattori che poi ne facevano l'uso peggiore. Perché enfatizzo la tutela della donna e del bambino come elementi chiave? Perché di fatto questi due elementi sono in un certo senso sul piano sociologico il fondamento del trionfo sociale, economico, di civiltà che il cristianesimo porterà in dono all'Occidente. Sono il fondamento in quanto una civiltà cresce o decade in proporzione a quanto si costruisce intorno al rispetto più profondo per la donna e il suo corpo e per il bambino e la sua incolumità, la sua innocenza. È evidente che, inoltre, quanto più la donna è tutelata, limitando adulterio, poligamia, scostumatezze di qualunque genere, violenze, quanto più questa stessa donna, tenuta in maggior onore, protetta dalla legge, lentamente custodita in modo sempre migliore dallo Stato e dai mariti, quanto più questa donna sarà una buona educatrice dei suoi figli e saprà infondere nei figli e nelle figlie parte di quella nuova dignità che è giunta a conoscere grazie al cristianesimo e alle leggi che il cristianesimo lentamente produce. Quindi inizia la civiltà cristiana occidentale come civiltà fondata e unica civiltà fondata e, diciamo, capace di produrre un sostanziale salto di paradigma nel rispetto della donna e del bambino. La donna e il bambino come persone, come soggetti degni di rispetto, di stima, sono una se non la novità più grande che il cristianesimo porta sul piano, diciamo, sociale. E è certo, appunto, come dicevo prima, che dove la donna e il bambino sono protetti, tutelati, custoditi, sottratti a violenze di ogni genere, fisiche o sessuali, da parte dell'uomo, abbiamo la prova storica che questo è il massimo fattore di crescita e sviluppo di una civiltà. Proseguendo la nostra analisi, abbiamo infine altri aspetti, ad esempio il fatto che favorisce il rinvenimento e la custodia, la tutela di numerose reliquie. Non dimentichiamo che la madre di Costantino, Sant'Elena, a recarsi già ottantenne, quindi molto anziana, attorno al 326 d.C., in Palestina, a Gerusalemme, e mossa da Dio, con ogni sforzo e con ogni mezzo, identifica tre secoli dopo la morte di Cristo i luoghi più importanti della vita di Cristo, i luoghi più importanti della vita di Cristo. Così fa edificare, con l'aiuto appunto del figlio Costantino, la Basilica della Natività a Betlemme, la Basilica dell'Ascensione sul Monte degli Ulivi e infine rinviene miracolosamente la vera croce di Cristo attraverso appunto un grande miracolo che si compierà durante questo rinvenimento. Erano state trovate le tre croci usate per la crocifissione di Gesù e dei due ladroni vicino al Golgota, vengono trovate, disseppellite, ma non si sa come riconoscere la croce di Cristo dalle altre due croci. E allora, ispirati da Dio, ecco che i cristiani che accompagnano Sant'Elena e che hanno trovato queste tre croci, stendono il corpo di un uomo morto da poco sulle croci, certi che la potenza di una reliquia come la croce, dove è morto nostro Signore, non potrà non dare dei segni di essere la vera croce. E di fatto, secondo la geografia, questo morto appoggiato sulla vera croce torna in vita, viene risuscitato dalla potenza di Dio. E così, identificata la vera croce, ne inizia il culto e poi, come sappiamo, verrà anche portata a Roma come più importante reliquia della Chiesa cattolica. Ebbene, abbiamo dato diversi esempi, ma diamone anche altri e poi chiudiamo con alcune osservazioni sulla vita e sul battesimo di Costantino. Innanzitutto è interessante osservare come vieta la magia, o meglio, mi scuso, più che vietare, inizia a cercare di limitare l'azione degli aruspici, l'azione dei maghi, che erano in realtà, questo è molto interessante, particolarmente diffusi ovunque nella Roma del tempo, in campagna, in città, nei borghi, lungo le vie, cioè era cosa estremamente facile incontrare questi maghi, questi sciamani, questi aruspici che prevedevano il futuro, facevano medicamenti, insomma tutto ciò che normalmente fanno i maghi. E Costantino limita questa opera, che evidentemente si rappresenta giustamente come opera satanica, come opera totalmente nemica della fede, e ne limita l'azione ai templi, ad alcuni templi storicamente preposti a appunto eseguire i riti che prevedevano la predizione di eventi e fatti attraverso pratiche di fatto di carattere magiche. Quindi obbliga maghi e aruspici a operare, se lo desiderano, solo all'interno di specifici luoghi di culto. E voi capite che questo aspetto che ho appena ricordato è di straordinaria importanza. Questo divieto ad agire in modo troppo libero per maghi e stregoni implica anche, ad esempio, il divieto di entrare in case private. Prima era usuale che questi fattucchieri o queste fattucchiere si presentassero a un domicilio privato e presenze in fondo minacciose e inquietanti facessero le loro pratiche occulte a favore di chi appunto andavano a trovare in cambio di denaro. Quindi l'attacco contro la magia, quindi contro in fondo una forma di satanismo, è interessantissimo, è importante, perché fa capire come in fondo Costantino sia guidato come da una luce che gli fa intuire cosa è contro Cristo e cosa invece va a favore della legge di Cristo. Le ombre, ovviamente ci sono anche vere ombre. Il nostro fine non è idealizzare i personaggi storici o falsificare evidenze universali, evidentemente. E sulle zone d'ombra della vita di Costantino, beh, bisogna dire che in effetti ci sono. Ci sono perché è primo imperatore cristiano e imperatore cristiano vive una drammatica transizione, direi una doppia transizione. La transizione al paganesimo, al cristianesimo, e dall'altro la transizione dall'impero al secolo, secolo e mezzo, che ne segna lentamente la fine, perché di fatto è proprio Costantino che precede, ovviamente di diverso tempo, di quasi un secolo, il vero e proprio inizio del crollo di tutto l'impero. E dunque queste difficoltà spiegano anche alcune delle ambiguità di Costantino. Rimane Pontifex Maximus praticamente fino alla morte, ma questo sarebbe ingenuo vederlo come segno che non aveva la fede. No, semplicemente deve, anche per il ruolo che ha di supremo legislatore e sovrano dello Stato, deve partecipare in qualità di Pontifex Maximus a tutta una serie di riti appunto pagani. Ma questa partecipazione non significa che allora non ha la fede. Potremmo dire che è un partecipare a attività o riti che ormai lui stesso ritiene falsi, non più veri, ma che essenziale compia, atti e gesti che essenziale compia, proprio per coerenza col fatto che il suo ruolo è anche di capo politico di tutto l'impero, e l'impero in questo momento ha un abitante su due che è ancora pagano. Quindi, rimanendo Pontifex Maximus, non scandalizza la parte pagana, che non avrebbe capito un imperatore che rinuncia a questo ruolo, e può rafforzare il suo potere e usarlo ancora meglio per di fatto cristianizzare gli spazi comuni. Infine, alcuni crimini, se vogliamo chiamarli così, ci sono almeno 4 uccisioni sospette di familiari molto stretti: il suocero, la moglie, una moglie, un paio di altre persone familiari molto stretti, che di fatto, fra cui un figlio, che di fatto Costantino o uccide proprio personalmente o fa uccidere, e questo sembra essere il peggiore dei crimini, crimine in contrasto con la sua asserita fede. C'è però un ma, c'è però un problema. Il problema è questo: che è vero che questi efferati delitti vengono compiuti, è praticamente certo che li compie proprio Costantino. Ma bisogna ricordare che le persone che vengono messe a morte da Costantino è certo che sono, almeno 3 su 4, re di gravissime colpe reali e autentiche contro l'impero, contro la sovranità dello Stato, contro la crescita della potenza romana. Dunque, abbiamo una spiegazione del suo ruolo di Pontifex Maximus, abbiamo una spiegazione del perché sopprime alcuni familiari. Pare certo che stessero tramando contro l'impero, contro lo Stato, quindi peccassero di lesa maestà. Ecco le caratteristiche più interessanti, le abbiamo viste. Abbiamo promesso 2 parole, e 2 saranno, sul battesimo. È battezzato praticamente in punto di morte, poco prima di morire, da un vescovo di nome Eusebio, che era in quel momento ariano, quindi che era un eretico. E non dimentichiamo che fra le tante crisi Costantino vive anche la tragedia del docetismo, la eresia docetista, e vive la crisi in pieno dell'eresia ariana. Sarà spessissimo coinvolto, chiamato a intervenire, e con molto pudore fa questo, perché si rende conto che è l'ultima persona che può rivendicare qualcosa di particolare. Cioè, in altre parole, è coinvolto suo malgrado in queste dispute ereticali fra eretici e Chiesa Cattolica. C'è una grandissima confusione che vedremo studiando questi concili primi e queste terribili eresie, donatismo e arianesimo, a malincuore. A volte si lascia coinvolgere in un ruolo quasi di arbitro, ma con un motivo. Come imperatore ha il dovere di perseguire la pace e l'unità fra i suoi sudditi, e è disperatamente alla ricerca di una forma ecclesiale, rituale, sacramentale che effettivamente unifichi tutti i cristiani e permette a tutti di, diciamo, permette a tutti di vivere, diciamo, nel modo più armonioso. Quindi non si può enfatizzare neppure il suo coinvolgimento nei concili o in dispute teologiche, perché era richiesto di intervenire a viva voce da tutte le fazioni in lotta. Cioè, vive di fatto in un'età di tempesta terribile. Pensiamo alla tempesta donatista e alla tempesta ariana. Finite le persecuzioni esterne, iniziano le persecuzioni interne, cioè le persecuzioni fra sette che si oppongono alla Chiesa Cattolica Romana, e che cercano di appunto distruggerne l'unità della Chiesa. Quindi finito un problema, se ne apre un altro e Costantino a malincuore, soffrendo, denuncia la sua inadeguatezza a questi impegni che gli piovono sulle spalle quasi senza che lui lo cerchi o lo voglia. È stato sempre considerato addirittura santo con culto locale da alcune chiese orientali, ma di fatto non fu mai riconosciuto come santo dalla Chiesa cattolica romana. Ecco, direi di chiudere qui il nostro intervento. Abbiamo fatto rapidamente il punto sulla grandezza di Costantino, sul suo ruolo veramente unico. È iniziata la lotta contro il paganesimo per correggerne i costumi corrotti e rovinosi e per elevare non solo Roma ma tutto il mondo all'altezza luminosissima della nuova fede, che è la fede in Cristo e della religione che ormai si è affermata irresistibilmente in tutto l'impero. Con questo chiudiamo, riprenderemo la prossima volta esplorando la Chiesa dell'età costantiniana. Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori.